Conflitti geopolitici, crisi climatica, democrazia in pericolo, arretramento dei diritti umani, le sfide del presente e del futuro che l'associazione Fare Arte nel nostro tempo tenta di affrontare utilizzando le chiavi della filosofia, dell'arte, ma anche della diplomazia. Lo fa. Torna a farlo domani con una nuova conferenza alle 15 nella Hall dell'AC di Lugano intitolata Il tramonto dell'Europa, con due relatori di primissimo piano, il professore di storia delle dottrine politiche dell'Università di Bologna Giovanni Giorgini e l'ex ambasciatore svizzero di lungo corso Bernardino Regazzoni, che abbiamo il piacere di ospitare personalmente, lo dicevo in sommario, l'ultimo ospite della Rete 2 che viene a farci visita di persona, insomma è qui con noi. Buongiorno, grazie.
Buongiorno, ambasciatore. Grazie all'invito.
Ma grazie a lei di essere qua, insomma dottore in filosofia, una lunga e importante carriera diplomatica all'attivo ai vertici della diplomazia elvetica con mandati in carichi internazionali in Indonesia, Italia, Francia e ancora Cina. Da qualche anno è in pensione, ma rimane un prezioso e apprezzato commentatore dell'attualità internazionale. Allora, io partirei, ambasciatore, proprio dalla nozione un po' fatalista, il tramonto dell'Europa. Allora, è una domanda, è un'affermazione, di certo è una percezione, un sentimento diffuso che abbiamo come perdita non soltanto di importanza, ma anche della fine di un certo tipo di ordinamento internazionale che in Europa aveva avuto la sua origine.
Tengo molto a dirlo e grazie della domanda. Il punto interrogativo è molto importante. Non si tratta di fare l'orazione funebre dell'Europa. Tengo a programmaticamente, e lo dirò domani, a interrogare il modello dell'ordine liberale del mondo, che è nato in Europa con i valori dell'illuminismo, quindi il ruolo importante, centrale dell'individuo che ha un diritto naturale alla vita, alla libertà e alla proprietà che deve essere rispettata dai governi. Questa è la radice dell'ordine liberale nato con l'illuminismo e che poi si è tradotto anche nel XX secolo sul piano internazionale con fondamentalmente la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale, sottolineo l'aggettivo, dei diritti dell'uomo e così via. Certamente questo ordine è in crisi profonda, sul piano internazionale non ho bisogno di commentarlo, ma anche lo Stato di diritto, che è l'ordinamento interno nato da queste idee, è sotto l'attacco delle autocrazie da un lato, ma anche diciamo da un discorso politico che sempre di più sottolinea le virtù presunte della forza rispetto alle regole. Vengo subito, siccome mi ha chiesto se c'è il punto interrogativo o no, il punto interrogativo c'è e io rispondo nel senso di dire che questi valori tanto bistrattati hanno un futuro e hanno ancora una pretesa di universalità, perché l'alternativa all'ordine liberale è l'autocrazia.
E dunque è importante mantenere quel punto interrogativo aperto, non un'affermazione. D'altra parte, appunto, il valore dell'ordine liberale di matrice europea è in difficoltà, forse per introdurre le riflessioni anche che lei ci proporrà domani all'AC di Lugano. Partirei comunque da un fatto di attualità, e cioè dagli europei che sono sembrati spettatori passivi e anche un po' imbarazzati dello show di Donald Trump a Sharm el-Sheikh qualche giorno fa durante la cerimonia che ha sancito la Pax Trumpiana su Gaza. Ecco, il diplomatico che è lei, come vede questo accordo? È il successo comunque di una nuova forma di diplomazia più spregiudicata ma anche più pragmatica?
Un commentatore autorevole ha detto proprio in questi giorni che bisogna riconoscere che la diplomazia della forza ha dato dei risultati. Premetto, sono felicissimo dei risultati, tutto è meglio del massacro di Gaza. Spero che questa tregua continui all'infinito, il più possibile, e che si sviluppi verso una vera pace, perché questo è un accordo, un cessate il fuoco, non è ancora un accordo di pace vero e proprio. Io contesterei il fatto che questo costituisca un modello, che i modelli, diciamo, di soluzione di conflitti basati sul diritto internazionale, su delle regole accettate, il sottolineo, sul coinvolgimento delle parti, perché a Sharm el-Sheikh non c'erano le parti in conflitto, sia l'unico modello possibile. Va anche sfatata questo malinteso, perché talvolta quando dici regole contro la forza, regole sembra una cosa idealista. Il diritto e la forza sono alleati, hanno bisogno l'uno dell'altro, cioè il diritto senza la forza, la volontà, ma che talvolta è anche forza di metterlo in pratica, diventa una farsa. L'abbiamo visto all'inizio dei conflitti balcanici negli anni 90. Il diritto da solo, i caschi blu abbandonati a se stessi senza una forza. La forza senza il diritto evidentemente è l'arbitrio. Quindi io direi una delle soluzioni di conflitti basati sulle regole, ma le regole sostenute dalla forza, non la forza da sola.
E quindi forse da questo operato di diplomazia della forza forse abbiamo anche qualcosa da imparare. Intanto i principi e i mezzi per cui per una convivenza che rispetti lo Stato di diritto e l'ordine liberale di cui appunto l'Europa è stata culla esistono, almeno a livello teorico, le organizzazioni internazionali, la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale, ma ecco, nel contesto attuale in cui vediamo un'Europa stretta in una morsa da una parte la politica e questa diplomazia della forza pragmatica spregiudicata degli Stati Uniti, dall'altra l'avanzata del potere economico cinese, come ridare, Bernardino Regazzoni, valore a questi strumenti relativi all'ordine liberale?
L'Europa non è una professione di fede da parte mia, va però certe volte abbiamo molta facilità anche lei stessa ha tendenza forse a considerarsi, a non avere diciamo coscienza del proprio peso. Due cose: tutti conoscono il peso economico dell'Europa, ma forse va anche ricordato l'Europa è una potenza economica al pari della Cina in termini di commercio estero, in termini di, sorprendentemente, perché nessuno lo ricorda, di innovazione. Sui 10 paesi più innovativi al mondo, 7 sono paesi europei, la Cina è all'11° posto. Nulla contro la Cina.
Ma quindi, ambasciatore, è anche un problema di narrazione o di autonarrazione?
È un problema di narrazione, di coscienza di se stessi, non solo, perché poi esiste oggettivamente una difficoltà politica espressa dalla debolezza di alcuni governi chiave in Europa, la Francia davanti a tutti. Come si può pensare, se c'è una tale debolezza proprio nel mettere in piedi un governo che approvi il budget, e come si può pretendere poi di prendere le posizioni forti poi a livello europeo? Questo è una a livello di sicurezza, tutto sommato, forse Trump ha avuto un effetto sveglia, insomma, perché abbiamo vissuto un po' in un club mediterraneo, in un social club europeo, dove chi ha più pensato che bisogna anche assicurare la propria sicurezza, compreso in Svizzera. Poi, vabbè, insomma, questi non è che sia una bacchetta magica, una formula magica, c'è una debolezza oggettiva dell'Europa. Se posso magari fare un passo in più, vanno create anche le condizioni interne, c'è sempre di più una narrativa interna ai nostri paesi che si basa su delle passioni politiche che hanno conosciuto un cambiamento radicale negli ultimi anni, perché chi pensa più a dei leader politici motivatori, no? Motivatori che mettono un obiettivo positivo da raggiungere. Ormai, diciamo, il discorso politico è intriso di odio, risentimento, attacco personale e sentimenti di questo tipo che vengono caratterizzati come passioni scure, no? E evidentemente questo tipo di discorso politico poi è lo stesso discorso politico che porta a magnificare la forza, che sia su verbale, speriamo, ma anche di soluzioni internazionali basate sulla forza, e poi spiace dirlo che trovano il loro modello modello o contromodello nei leader autoritari. Quanti magnificatori di Vladimir Putin ci sono anche da noi?
No, è estremamente affascinante quello che ci stai dicendo.
Credo che ci sia una trasversalità
certo.
in questo discorso. Quindi, prima ancora di dire vabbè, come si potrebbe reagire, ma perché siamo andati a finire dove siamo andati a finire e da dove si può ripartire per creare diciamo un ritorno o un rafforzamento dell'ordine liberale che è il nostro ordine.
Sì, sì, la forza che è stata relegata a leader autoritari o dell'estrema destra, no? E persa invece come anche valore da invece mantenere. Parlava della Svizzera, apriamo magari un piccolo capitolo sulla Svizzera, un piccolo paese con un'importante tradizione diplomatica e umanitaria che lei ha incarnato, no? Nei contesti più alti. Ecco, in questo contesto che ci descriveva, ambasciatore, il nostro paese riesce a difendere i suoi interessi e i suoi principi?
Gli interessi, credo di sì. Diciamo, abbiamo una politica estera che giustamente, perché la politica estera deve fare questo, difendere i propri interessi, ma vanno a braccetto con la difesa di valori, di cosa siamo. Quindi di renderci conto che noi siamo una democrazia liberale, anzi la Costituzione del 1848 fa di noi la più antica democrazia liberale d'Europa, e quindi deve anche orientare la nostra azione verso l'esterno. Parlando di tradizione, nel contesto attuale abbiamo una tradizione di difesa del diritto internazionale umanitario, le convenzioni di Ginevra. Ultimamente non siamo stati molto, non ci si è sentiti molto, insomma, da questo punto di vista, questo a livello di tradizione. E poi ancora credo che dobbiamo anche essere coscienti della nostra posizione in termini di politica, dobbiamo riscoprire un po' la politica di sicurezza. Abbiamo vissuto un po' di rendita. Uno, a livello di spese militari, io non sono un guerrafondaio, però insomma diciamo non abbiamo nemmeno una politica di l'equipaggiamento militare a cosa serve, da dove viene la minaccia esterna. Non serve per le catastrofi naturali, questa è una cosa accessoria, serve per dissuadere in primo luogo il nemico, perché va pronunciata questa, o la minaccia. La nostra riflessione, soprattutto la riflessione pubblica, non è appena cominciato a svilupparsi, ma non gode di un sostegno completo in seguito all'aggressione russa sull'Ucraina. Poi dobbiamo pensare anche a cessare con un certo eccezionalismo. Tutti i paesi si considerano eccezionali, questa è una buona cosa. E la nostra ricetta magica, no, di solito è considerata noi una malintesa neutralità, perché la neutralità è una cosa rispettabile che dice, vabbè, in caso di conflitti tu non sostieni nessuno e qui rimaniamo. Ma l'interpretazione corrente va molto al di là di questo, va verso una forma che io definirei di astensionismo. Mi spiace di esprimermi in una formula un po' spicciola, ma dire io non rompo le scatole, quindi io non mi pronuncio e tu mi lasci in pace. Insomma, credo che questa, prima di tutto, non ha nulla a che fare con la neutralità, è una malintesa neutralità. Ci ha considerato di dire ma sì, insomma, tutto sommato esprimiamoci poco. In certe occasioni la tentazione, e recentemente ho ricordato l'occasione perduta nel Medio Oriente di utilizzare lo strumento del diritto internazionale umanitario, credo che questa sia una malintesa idea della nostra pretesa, perché la neutralità è una cosa, ma questo atteggiamento è un'altra. La nostra fortuna è che i valori, l'ordine liberale, dove è preservato? E beh, è intorno a noi. Per fortuna la geografia ci favorisce, perché attorno a noi lo Stato di diritto non è sotto attacco, è sotto attacco in altre parti del mondo, ma non è attorno a noi, e quindi abbiamo interesse a sviluppare la cooperazione con ciò che ci sta attorno.
E noi la ringraziamo molto anche per la sua schiettezza, oltre che per la grande competenza nel leggere il tempo difficile che stiamo vivendo, i valori a cui comunque dobbiamo aggrapparci. Io ricordo che l'ambasciatore Bernardino Regazzoni sarà fra i protagonisti della conferenza che si terrà domani alle 15 nella Hall dell'AC di Lugano, Il tramonto dell'Europa. punto interrogativo dunque aperto con Bernardino Regazzoni, Giovanni Giorgini. Ci saranno anche gli interventi di due artisti, Giovanni Ozzola e David Pizzigoni. A moderare il pomeriggio la collega RSI Michela Daghini. Bernardino Regazzoni, grazie per essere stato nostro ospite qui in presenza negli studi di Bessa.